Controradio Notizie Estate.
Alle 12:47, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La newsline diventa aggiornata, la prima edizione della GR regionale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi alla redazione, la cronaca in apertura. Una notte di violenza, l'ennesima, nel carcere della Dogaia di Prato, che si è conclusa però questa volta con la morte di un detenuto di 32 anni trasferito appena poche ore prima da un altro istituto penitenziario. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale, mentre il caso riporta al centro dell'attenzione il problema del sovraffollamento nelle carceri particolari. Da Sandra Salvato.
Morte violenta dietro le sbarre della casa circondariale della Dogaia a Prato. Un detenuto di 32 anni di origine nigeriana ha perso la vita dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella che divideva con altri tre reclusi. L'uomo era arrivato solo ieri dal carcere di Pistoia ed era stato collocato nella 7ª sezione dell'istituto, quella destinata ai detenuti per reati sessuali. I primi accertamenti del medico legale hanno evidenziato numerosi traumi e un grave colpo alla testa che sarebbe risultato fatale. Il procuratore di Prato, Luca Tiscaroli, ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Le indagini affidate alla polizia penitenziaria insieme alla squadra mobile e alla polizia scientifica dovranno ricostruire quanto accaduto, accertare la responsabilità dei presenti e chiarire cosa abbia fatto degenerare la situazione fino al drammatico epilogo. La vicenda riaccende anche il dibattito sullo stato della Dogaia. Nell'istituto sono attualmente presenti circa 640 detenuti, un numero che supera la capienza prevista e che costringe spesso 4 persone a condividere spazi molto ridotti. Una condizione di forte sovraffollamento che, afferma la procura, aumenta le tensioni e rende ancora più complessa la gestione della sicurezza all'interno del carcere.
Accertamenti dei carabinieri sul ritrovamento del cadavere di un uomo di 65 anni, Mauro Tazzioli, dentro una cisterna interrata a Pian del Gragno, una località vicina a Barga, in provincia di Lucca. Al momento l'ipotesi prevalente è quella del malore. La procura di Lucca però ha disposto l'autopsia. Il ritrovamento c'è stato verso l'una della notte scorsa, dopo che i soccorsi che erano stati attivati alle 21:30 su segnalazione di un amico in base a vestiti messi ad asciugare da giorni accanto alla stalla dismessa di una colonica. C'è anche una scala che galleggiava nell'acqua. Il tentativo di recuperarlo dalla melma è emerso un braccio e così avrebbe scoperto il cadavere. Il conoscente ha dato l'allarme. Sul posto sono andati i vigili del fuoco di Cassino Garfagnana. Le operazioni di recupero sono concluse intorno alle 4. Adesione pressoché totale sia nelle aziende di trasformazione del marmo sia nelle cave allo sciopero di 8 ore proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali dopo l'incidente mortale che è costato la vita ieri all'operaio Aldo Gullotti, 44 anni, deceduto in un laboratorio a Carrara schiacciato dall'asse di marmo. Secondo i sindacati la mobilitazione ha registrato una partecipazione praticamente totale in tutto il distretto del marmo Apuversiliese. Si sono fermati i lavoratori delle dei laboratori, degli impianti di lavorazione cosiddetto piano, così come l'attività estrattiva sul monte, con adesione totale anche nelle cave. Lo sciopero è stato proclamato alle sigle sindacali con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro. Le organizzazioni sindacali avevano parlato della necessità di fermarsi per una riflessione collettiva, chiedendo un confronto urgente tra imprese, lavoratori, istituzioni ASL per individuare misure in grado di prevenire nuovi incidenti. Questa mattina abbiamo raggiunto il segretario del FENEAL Will. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Ma noi oggi abbiamo indetto sciopero per un duplice motivo. Il primo è proprio quello di fermarci e riflettere su quanto accaduto e il secondo chiaramente rivendicare, chiedere una maggiore attenzione e sensibilità nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per noi tutti gli aspetti non sono isolati, tutti devono, diciamo, condurci ad un azzeramento degli infortuni e ad un azzeramento degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Quindi quando si parla di prevenzione, di controlli, di formazione, di maggior sensibilizzazione, ecco, secondo noi non sono percorsi isolati ma devono tutti condurci all'obiettivo che ci auspichiamo sia condivisibile da tutti.
In ultima istanza, quanto costa in termini appunto di sicurezza che manca il fatto che i mercati siano sempre più competitivi, il fatto che ci sia una grande richiesta di volumi nel settore lapidi ed anche eventualmente questa vicenda del caldo estremo che stiamo attraversando?
Ma sicuramente i cambi climatici e i ritmi di produzione sono due campanelli d'allarme sulla quale tutti dobbiamo ricondurci ad una riflessione seria ed attenta, però noi continuiamo a sostenere che la sicurezza sul lavoro non può essere considerata come un costo da contenere, ma anzi deve tornare ad essere un investimento fondamentale sulla dignità della persona. Sono state fatte molte cose nel corso di questi anni, ma evidentemente se ancora dobbiamo assistere a queste tragedie vuol dire che possiamo fare di più e lo dobbiamo fare meglio.
Era Daniele Battistini, segretario generale FNAL UIL Toscana. Dall'Ucraina parte la trasformazione dell'economia europea in economia di guerra, con delocalizzazioni e legami finanziari strettissimi. Questo afferma il professor Alessandro Volpi, docente di storia all'Università di Pisa. Questa mattina l'abbiamo intervistato.
Questo tra l'altro è evidentissimo nel 13° pacchetto di aiuti dove all'Ucraina votato appunto varato dalla Commissione Europea, dove si dice apertamente che è necessario un finanziamento del riarmo e della produzione bellica in Ucraina, ma questo tipo di produzione non è finalizzata soltanto alla guerra in quel paese, ma è finalizzata a sviluppare appunto, come dicevo, delle filiere di produzione del valore che poi hanno come finalità quella di modificare, favorire la riconversione anche di realtà produttive che sono situate in altre zone dell'Europa, come appunto nel caso di Leonardo, Rheinmetall, Bysystem, Thales e i più grandi gruppi europei. Quindi da questo punto di vista la militarizzazione, soprattutto la crescente produzione di armi in Ucraina, ha come obiettivo evidente quello di favorire un progressivo trasferimento di risorse pubbliche da parte dell'Unione verso il settore del riarmo, trovando in quel paese una sorta di formidabile laboratorio per una innovazione tecnologica e soprattutto per mettere dentro il sistema complessivo di produzione delle armi quelle fasi che magari in altri paesi, penso al caso italiano o al caso persino al caso tedesco, sarebbe più difficile da sviluppare perché magari l'opinione pubblica avrebbe delle riserve.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, CNDDU, interviene nel dibattito suscitato dalle dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito alla prossima emanazione di una circolare destinata a rafforzare l'applicazione del limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Stefania Pizzuti è docente lettere delegata del Coordinamento Nazionale Docenti Disciplina dei Diritti Umani.
Allora, la vera domanda da porsi è non è quanti stranieri possono stare in una classe. È necessario vedere nella scuola dell'inclusione, l'inclusione oggi non è qualcosa di negoziabile, una parola utilizzata ma difficile da attuare come progetto, ma quanta capacità educativa siamo disposti a mettere in una classe. Che cosa vuol dire? Che le classi hanno una composizione, già di per sé sono formate da individui unici, quindi diventa di difficile gestione, soprattutto quando sì, i ragazzi stranieri, però noi diamo per scontato che magari parlano bene l'italiano, a volte non è così. Quindi non è solamente una questione di numeri, ma è una questione di gestione delle presenze e progettazione degli apprendimenti. Quindi non può essere solamente una statistica, ma la scuola deve essere, proprio per svolgere la sua funzione educativa, deve essere in grado di progettare per questi ragazzi, e cosa che non è semplice perché spesso sulla carta abbiamo determinate potenzialità, ogni scuola ha delle potenzialità, ma c'è una netta discrepanza tra ciò che c'è sulla carta e ciò che effettivamente è la scuola.
Onda calda per altri 10 giorni sull'Italia con qualche temporale al nord, queste sono le previsioni generali, ma per quanto riguarda invece la Toscana sentiamo cosa ci ha raccontato per i prossimi giorni Matteo Rossi dell'Amma.
Sì, non cambia praticamente niente, è ancora molto caldo, valori forse un grado in meno fra oggi e domani, qualche grado in più in meno, ma insomma resta molto caldo, soprattutto la notte, con temperature che non scendono sotto i 25-26 gradi, almeno fino alle 4 o alle 5 di notte, poi dopo le minime sono leggermente più basse, ma insomma molto caldo. Qualche fenomeno oggi possibile nel senese, soprattutto sono qualche temporale di calore molto circoscritto, per cui niente di che. Stessa situazione poi per domani, quando ci saranno forse qualche temporale in più, ma sempre sull'Appennino, insomma niente di particolare.
Niente di particolare. Allora anche Giuliacci ha dovuto fare così, si è dovuto cospargere il capo di cenere perché aveva previsto un cambio intorno al Ferragosto, non ci sarà, pare. Quando è che possiamo sperare in una situazione?
Forse qualcosina potrebbe cambiare fra domenica e lunedì, ma sono appunto una piccola onda che passa, ma non porta grandi fenomeni, nemmeno grande refrigerio, e quindi sì, sembra che l'ondata di calore alla fine si prolunghi fino a Ferragosto almeno, perché una settimana, almeno fino al 15, la settimana prossima di nuovo torna, a parte appunto questo leggerissimo peggioramento fra lunedì, domenica, lunedì e martedì, ma niente di che. Poi le temperature tornano di nuovo ad aumentare, quindi si ritorna su 40 gradi fino a Ferragosto. Poi vediamo.
Poi vediamo, intanto ci sono i commenti sulla scomparsa di Francesco Guccini anche in Toscana. È intervenuta l'assessore alla cultura con delega alla felicità Cristina Manetti per la regione Toscana. La scomparsa di Guccini ci riempie di tristezza, la sua grandezza ci lascia però un patrimonio culturale straordinario che continuerà ad essere ascoltato, letto e cantato per generazioni. Ha scritto in un comunicato Manetti: se ne va un cantautore, un pensatore immenso, le sue canzoni hanno raccontato la società italiana come pochi altri hanno saputo fare, la forza degli ideali, degli affetti, l'amore, la memoria, le contraddizioni. Guccini ha saputo unire la profondità della parola poetica alla capacità di parlare a tutti, e ha detto Manetti. È intervenuta sulla morte di Guccini anche con un post su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha scritto: con la scomparsa di Guccini perdiamo una delle voci più autorevoli e amate della cultura italiana, le sue canzoni hanno attraversato generazioni dando parole ai cambiamenti, alle speranze, alle contraddizioni del nostro paese. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Beh, l'avete sentita, no? Quindi sereno, poco nuvoloso ancora per oggi, è previsto un modesto aumento la nuvolosità del pomeriggio, i venti sono deboli variabili, mari poco mossi, temperature stazionarie, un lieve calo, le massime lungo la costa, ma con valori oltre le medie del periodo. Grazie Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica di Controradio, poi Pierluigi Megahertz con voi, la newsline serale estiva alle 19 con Chiara Brilli. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.